voglio prendere insieme a voi Filippesi, capitolo 3, dal verso 12 al verso 20. A posto, già l'hanno preparato. Ci siete? Leggiamo dalla versione interconfessionale, quella che mi piace tanto a me. E dice così: io non sono ancora arrivato al traguardo, non sono ancora perfetto, continuo però la corsa per tentare di afferrare il premio, perché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli miei, io non penso davvero di avere già conquistato il premio, faccio una cosa sola, dimentico quel che sta alle mie spalle e mi slancio verso quel che mi sta davanti. Continuo la mia corsa verso il traguardo per ricevere il premio della vita alla quale Dio ci ha chiamato per mezzo di Gesù Cristo. Tutti noi che siamo maturi nella fede comportiamoci in questo modo. Se invece qualcuno di voi la pensa diversamente, Dio lo illuminerà. Intanto, dal punto al quale siamo giunti, continuiamo ad andare avanti come abbiamo fatto finora. Fratelli miei, fate come me, guardate a quelli che seguono il nostro esempio. È vero, non pochi si comportano come nemici della croce di Cristo. Ve l'ho già detto più volte e ve lo ripeto ancora tra le lacrime. Per questa gente il ventre è il loro Dio, ma stanno camminando verso la rovina. Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo. Noi invece, cittadini del cielo, è di là che aspettiamo il nostro Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Ce ne possiamo andare a casa. Già l'Apostolo Paolo dice tutto in questo. A parte che praticamente, cioè tipo il gruppo musicale ha fatto canzoni che questa sera stanno a pennello proprio con quello che dirò. Quindi qui si vede la guida dello Spirito Santo. Chi l'ha fatta questa scaletta? Buono. Ancora un pochettino di sintonia ce l'abbiamo. E il messaggio, il titolo del messaggio di questa sera è slanciati. Una parola sola, semplice. Semplice ma efficace, semplice ma questa parola mi ha colpito in questa versione. Io mi slancio. E proprio mi ha dato quel senso di, sai quando tu sei in una gara, no? Ne conosciamo molto bene, vabbè, penso tutti quanti noi hanno visto almeno una volta nella vita la partenza di una gara, di una corsa, a piedi, ok? Cosa succede? Che quando i corridori devono partire si danno uno slancio. E non solo quello, ma mi veniva anche da pensare, purtroppo stasera non ci sono perché hanno il compleanno di Joshua, Claudio e Luca, quando tu cammini in bicicletta per partire tu ti dai uno slancio. E quindi questa parola mi fa pensare al partire. Quando tu hai completato qualcosa, quando tu devi cominciare qualcosa. E mi piace che in tutto questo discorso si parla di questo, di lasciare qualcosa dietro, quindi avere coscienza che il passato è finito, ma che noi ci dobbiamo protendere, in altre versioni dice, verso quello che ci sta davanti. E ci dobbiamo dare questo slancio, dobbiamo compiere quest'atto di forza per ricominciare o per continuare a fare qualcosa. E riflettevo sulla nostra vita, no? sulla vita cristiana. Spesso ci fermiamo, spesso inciampiamo, cadiamo. E quando dobbiamo riprendere la nostra gara, ci dobbiamo dare quello slancio. E a volte non è semplice, perché abbiamo paura di slanciarci in avanti, perché le cose del passato ancora ci fanno male, perché le cose del passato ci frenano, ci bloccano e ci impediscono psicologicamente di fare, di compiere quello slancio in avanti e di protenderci verso la meta che Dio sta mettendo davanti alla nostra vita. La nostra vita è sì come una gara, come una corsa, ma forse molto di più è come una maratona. E abbiamo tanti momenti nei quali dobbiamo ripartire con più forza, tanti momenti nei quali diciamo ok, ho raggiunto il primo chilometro, il secondo chilometro, il terzo chilometro, il quarto chilometro, il decimo chilometro, ma la gara continua. Però purtroppo quello che succede a tanti di noi, possiamo essere giovani, possiamo essere diversamente giovani, possiamo essere anziani, possiamo essere tutto quello che vogliamo, ma quello che succede è che a volte noi ci stanchiamo. Ci stanchiamo e vediamo la meta davanti a noi troppo lontana. E questo sapete perché succede? E da questo nasce questo messaggio. Dalla nostra impreparazione. Immaginate se tutti quanti noi domani decidiamo che insieme come gruppo vogliamo partecipare alla maratona di New York. Conoscete, sapete che esiste questa manifestazione che ha un'importanza a livello mondiale e tante persone a volte si preparano e partono anche dall'Italia, dall'altra parte del mondo per partecipare a questa maratona. Immaginate che tutti noi decidiamo di partecipare a questa maratona. L'importante è arrivare fino alla fine, ok? E anche perché arrivare primi ci vuole una bella preparazione. Però immaginate che io decido, ok, io parteciperò a questa maratona, però rinvio sempre la mia preparazione. Per questa maratona mi preparerò domani. Domani inizierò a fare la dieta, a fare una corretta alimentazione, domani inizierò a preparare i miei muscoli, domani mi inizierò a preparare psicologicamente. E arriva il giorno della maratona. Cosa pensate che succederà? Che forse voi vi siete preparati e arriverete alla fine di quella maratona. Io invece che cosa farò? Secondo voi, se io non mi preparo, cosa succede? No, mi presento. Quando posso fare? Pochi metri, grazie per la stima. 10-15 metri. E spesso noi viviamo la nostra vita cristiana in questa stessa maniera. Sappiamo che la strada, la maratona che dobbiamo percorrere è lunga e rimandiamo a domani la nostra preparazione. Ma la tua vita va avanti, la tua vita continua. E se tu non ti prepari, quello che succederà è che quando avrai l'occasione di darti quello slancio in avanti, forse ti darai uno slancio e cadrai. Perché non sei preparato ad affrontare quella maratona. E quello che io vedo sempre più spesso è che trascuriamo la nostra preparazione in tante aree della nostra vita. Oggi ero insieme ad una cara persona, un mio caro amico, e ragionavamo proprio di questo, non in termini spirituali, ma in generale, nella vita. Quanto è importante pianificare il nostro futuro. Quanto è importante pianificare gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Quanto è importante pianificare ciò che noi desideriamo fare. E vi voglio parlare anche del lavoro, vi voglio parlare della scuola. Spesso noi scegliamo un lavoro semplicemente per la paga, no? Che poi tutto questo lavoro che c'è, a volte non c'è neanche da scegliere. O ti mangi sta minestra o ti etti la finestra. Però se abbiamo due offerte di lavoro, noi scegliamo in base a quello che ci paga di più, vero? Sì o no? Non abbiamo una visione del futuro. Non abbiamo una visione del domani. E riflettevamo con questa persona la differenza di mentalità che ci sono in altre parti del mondo, dove la gente non ragiona solo in base a quello, alle condizioni economiche, ma agli obiettivi che io posso raggiungere nella mia professione. come posso crescere, come posso fare carriera. Magari partire da una posizione bassa, umile, ma che mi permetterà di arrivare in alto e di guadagnare molto di più dello stipendio di un semplice impiegato, magari diventare un manager, un dirigente. Noi purtroppo viviamo in una cultura, in un ambiente che non ci porta a ragionare in questa maniera. Ci porta a ragionare del vivo meglio l'uovo oggi che la gallina domani. E quella gallina noi non la curiamo. Quella gallina è quella che ti dà l'uovo e quella gallina sarà il pollo che ti mangerai domani. E così è la nostra vita. La nostra vita, bella, la nostra vita paragonata a una gallina. Ma la nostra vita è così. Noi pensiamo solo, ok, mi voglio preoccupare dell'oggi, perché oggi ho il mio obiettivo che, come diceva Davide, magari sono, mi devo comprare le scarpe nuove, devo acquistare la PlayStation, mi devo comprare la macchina dei miei sogni. Alessio è troppo lontano, quindi non la posso menzionare la GLA. Vabbè, ti innaccattasti in auce però, quindi alla fine non vale più. Step by step. E quindi questi sono i nostri obiettivi l'oggi. Ma cosa stai pianificando per il tuo futuro? Non solo dal punto di vista spirituale, dal tuo punto di vista personale, come persona. Il tuo futuro scolastico, accademico, il tuo futuro lavorativo, il tuo futuro matrimoniale, il tuo futuro come persona. Come lo stai pianificando? Stai vivendo alla giornata o ti stai ponendo degli obiettivi e ti stai preparando per questa maratona della vita che è lunga? Non sono i 100 metri, la maratona non sono i 100 metri, non fai uno sforzo in 100 metri e raggiungi l'obiettivo e cerchi quantomeno di arrivare fra i primi tre per salire sul podio. La maratona è molto più dura. Un 100 metrista non può affrontare una maratona e ci hanno muscoli nelle gambe che sono quanto a me, ma non sono preparati per affrontare le maratone. Qui c'è un giornalista sportivo che può confermare quello che sto dicendo. Se voi vedete invece i migliori maratoneti, sapete chi sono? Tutti gli africani in genere, ma soprattutto, se non sbaglio, i keniani. Su a così. Magri, tu li vedi? Quello dopo 20 metri, secondo me, muore. E arrivano alla fine della gara. Bruciano tutti quanti. Tu li vedi, gruppo in testa, i keniani sono in testa. Con quel passo serrato, perché si sono preparati. Perché sono determinati. Perché in quelle nazioni dove loro muoiono di fame, quando loro vincono una gara e portano a casa dei soldi, loro costruiscono e sistemano villaggi interi. Il loro obiettivo non è avere la casa con piscina. Il loro obiettivo è sfamare le loro famiglie. E hanno una grande determinazione. Con questo che cosa voglio dire? Più sono grandi i nostri obiettivi, più sono importanti i nostri obiettivi, più ci stimoleranno a fare meglio nella nostra vita e a prendere sul serio quello che noi stiamo facendo. E io rifletto spesso, qual è la nostra preparazione biblica? Noi vogliamo andare ad evangelizzare, ma voi sapete che nel momento in cui noi usciamo fuori, le persone ci inizieranno a fare domande. Forse fuori incontreremo persone che conoscono la Bibbia meglio di noi. Come ci stiamo preparando a questo? Come stai preparando la tua vita per affrontare un futuro matrimonio? Mi sto preparando che mi cerco la fidanzata, no? Salvo? Semplice. Ci vuole la materia prima. Ma in realtà tu ti devi preparare come persona. Perché sappi che sarà una guerra il matrimonio. Dovrai lottare per cambiare te stesso, dovrai lottare per cambiare la persona che ti sta a fianco, dovrai lottare per educare i tuoi figli, dovrai lottare per portare il pane a casa, soprattutto se sei uomo, se sei donna dovrai lottare per fare portare il pane a casa a tuo marito. E questa è la vita matrimoniale. E a volte noi pensiamo, ecco, ora mi fidanzo e tutti i miei problemi come per magia si risolvono, arriva la felicità. Povero illuso. Poi tu pensi, ecco, ora mi sposerò e tutte quelle cose brutte che ci sono nel fidanzamento le risolverò come per magia. Fum. Povero illuso, povera illusa. Poi tu pensi, adesso ucciderò mia moglie, mio marito e tutti. No, questo non lo fate, non lo pensate. Perché? Perché non ci siamo preparati, perché abbiamo pensato alla prossima tappa le cose miglioreranno da sole. E questa è una grande bugia. Alla tua prossima tappa le sfide che tu affronterai saranno ancora più grandi. Alla tua prossima tappa, al prossimo step, le prove che tu affronterai saranno ancora più difficili. Vi volete ancora fidanzare e sposare dopo questo? La vita non diventa più facile crescendo. Ve ne siete accorti? Da quando siete bambini a quando siete cresciuti. Vi siete accorti che qualcosa è cambiato, no? Come vi state preparando? Se io domani mattina dessi ad ognuno di voi, se io avessi questi soldi, e sinceramente in questo momento li vorrei avere, 2.000 euro ad ognuno di voi, lasciamo stare, tu non lo so per 2.000 euro cosa faresti, 2.000 euro ad ognuno di voi, che cosa fareste con questi soldi? Vai, lo voglio sapere subito a caldo, tu che cosa fai con 2.000 euro, Massimiliano? Inizi.
Mi compri una macchina.
Subito, una macchina. Tu Giovanni?
Che trovi con 2.000 euro, Massimiliano? No, io li reinvestirei in qualcosa che mi può arricchire in futuro.
Tipo?
Sulla mia professione.
Ok, quindi investiresti sulla tua professione. Ok, tu che cosa fai con 2.000 euro?
Non lo so, se me lo chiedi così non mi sa
rispondere. Non mi sa rispondere. Tu che cosa faresti?
Io? No. No, vabbè, sì. No, vabbè, c'è di meglio da cui spendere, direi.
Come li spenderesti?
Per un nuovo lavoro, in caso io tipo ne avrò uno, cioè li spenderò per
prepararti per il lavoro. Ok, tu come li spenderesti?
Metà me li spenderei.
E metà pagheresti i campeggi per tutta la tua famiglia.
Quello sicuro. Metà me li sarei conservati.
Allora, lui metà li conserverebbe, gli altri in base alle esigenze li spende. Tu già ce l'hai 2.000 euro in banca, quindi che cosa fai?
La stessa cosa comunque.
Metà li conservi, metà te li mangi. Io ho detto che cosa faresti con 2.000 euro. Jennifer, che cosa faresti con 2.000 euro?
Non lo so.
Questo è bello.
Ora come ora non mi ne faccio niente, però in futuro le investirei per qualche cosina, iniziare al lavoro.
La mia domanda è ovvia, sarò beneficenza.
Ah sì? Pensavo ti pagavi l'affitto. Mi pago con 5 mesi d'affitto, mi pago. Tu che fai con 2.000 euro? Ah, un viaggio. Mi sembrava che te li fumavi. Vediamo Andrea che cosa mi dici. Tu che cosa fai Andrea con 2.000? Vai, dimmelo.
Anche se però. No, no, io ho bel masterino a Milano, tac.
Masterino? È bel masterino? Tu con 2.000 euro cosa fai, ne?
Oh mio Dio.
Non te l'aspettavo.
Non saprei, li investirei, non so, per incidere un CD. Pochissimi soldi però. No.
Beh. Interesting, yes. What do you do with 2,000 euros?
I don't know.
I don't know, non lo sa. A te manco tu domani, già lo sa ciò che fai. Tu che fai con 2.000 euro?
Altre chitarra proprio. Altre
chitarra. A Robin, a Rodi neanche glielo chiedo, guarda. Comunque, l'unica persona che ha detto che, cioè due persone solo hanno detto che investirebbero, diciamo, sulla loro professione o su un corso, tutti gli altri, chi li conserva, chi fa beneficenza, sicuramente è qualcosa di buono, chi se li spende tutti subito proprio senza capire niente della serie, tipo non ci sono più. E allora, voi pensate, vabbè, qualcuno ha detto 2.000 euro, che cosa te ne fai di 2.000 euro? È poca roba. Se fossero 50, io vi posso dire, se fossero 50, ci comporteremmo esattamente nello stesso modo di come utilizziamo i 2.000. È così. Perché è la nostra cultura, è la nostra cultura che è fatta in questa maniera. E quindi è come se te li sei messi di lato. Ok, se te ne do 500.000 cosa fai? Una casa ancora più grande. Ok. Vivi di rendita, ok. Però vedete quello che conta. Nella Bibbia c'è scritto che Dio guarda e considera anche il giorno delle piccole cose. Quello che noi dobbiamo imparare a fare è valutare le piccole cose, rivalutare le piccole cose, quei piccoli obiettivi che riusciamo a raggiungere, quelle piccole sfide che noi riusciamo a raggiungere. Perché se tu sei fedele nel poco, sarai fedele nel molto. Se tu sei fedele nel poco, ti verrà affidato il molto. Ed è così che noi dobbiamo iniziare ad affrontare la nostra vita. Iniziare a pensare alla nostra vita. Non a fare subito quello che noi vogliamo, ma a godere dei piccoli obiettivi che raggiungiamo e a utilizzare ogni vittoria che noi riceviamo nella nostra vita per raggiungere lo step successivo. Utilizzare ogni passo che noi facciamo per darci uno slancio al passo successivo. Noi non ce ne rendiamo conto, ma ogni passo che noi facciamo c'è uno slancio delle nostre gambe che ci portano al prossimo passo. E così è nella nostra vita cristiana. Ogni passo che tu fai nella tua vita, perché tutto quello che tu fai nella tua vita per Dio è importante. Per Dio è importante come tu parli con i tuoi amici, per Dio è importante come tu vivi la tua relazione sentimentale, per Dio è importante come tu ti comporti nel tuo posto di lavoro, per Dio è importante come tu vivi nella tua famiglia, per Dio è importante ogni cosa che noi facciamo. E alla fine dei nostri tempi la Bibbia dice che noi verremo giudicati per le nostre azioni e per le nostre parole. Quindi ogni cosa che noi facciamo nella nostra vita per Dio è importante e ci porta al passo successivo. E io questa sera vi voglio sfidare e vi voglio dire, ok, è giusto pensare all'oggi e non preoccuparci, cioè non vivere con l'ansia del domani. Ma come stai progettando il tuo futuro? Quali sono i tuoi obiettivi? A breve termine, a medio termine, a lungo termine? Non vivere senza obiettivi, perché chi non pianifica niente sta pianificando nulla, il fallimento. Ovviamente, ripeto, non è che tutti siamo, ci sono quelli che tipo, cioè, mamma mia, io a volte mia moglie mi fa venire l'ansia veramente, che finisce il compleanno di mia figlia, l'indomani mi dice, ma l'anno prossimo per il compleanno di Aurora o di Sofì? Cioè non ce la faccio a pensare l'anno prossimo al compleanno, non lo so, poi vediamo. Quindi uomini, abituatevi anche a questo, perché le donne pianificano, soprattutto le cose che a loro gli interessano, tutto perfetto, tutto in riga, sull'attenti. Però è giusto pensare a come vogliamo affrontare il domani. E ritorno a ripetere, spiritualmente cosa stiamo facendo? Quanti di voi stanno investendo il loro tempo, il loro denaro, la loro vita per una formazione biblica, una formazione spirituale nella loro vita? Quanti di voi magari hanno sognato, non lo so, di predicare il Vangelo in una piazza, di diventare un capocellula, di non lo so, qualsiasi cosa, ditemi voi qualcosa, di suonare in chiesa, di cantare in chiesa. Come ti stai preparando per questo? E a volte l'altro errore che noi facciamo è pensiamo, ok, mi sono preparato abbastanza, sono arrivato al livello in cui volevo arrivare, a posto così. Sto. Io chiamo. Io voglio chiamare, voglio di più. No, sto, quale sto? E la tua vita si appiattisce. Quando tu spiritualmente stai e non chiami, la tua vita si appiattisce. I sogni, i desideri che Dio ha messo nella tua vita si offuscono. Perché pensi di aver raggiunto l'apice. Quando noi iniziamo a fare un servizio in chiesa, ci sentiamo realizzati e diciamo ok, bello, ho trovato quello che voglio fare nella mia vita. Io quando inizio a fare qualcosa di nuovo in chiesa, mi domando sempre cosa sarà la prossima cosa che farò dopo che finirò di fare questo. Forse io in una maniera anche troppo esagerata. Cosa sarà la prossima cosa? Come mi posso preparare per la prossima cosa? Come posso migliorare quello che sto facendo? Ragazzi, io vi assicuro, potete parlare con mia moglie per avere conferma di questo, che non sono né un superuomo, né super intelligente. Non c'è bisogno, si intuisce già. Però ho imparato che non voglio fermarmi all'oggi. E soprattutto non mi voglio lasciare incatenare dal passato, dal mio ieri. Voglio guardare al mio futuro. E mi voglio preparare per quello che Dio ha preparato per me. Questa era l'introduzione, mezz'ora di introduzione. Imparerete ad amarmi. Questo fa parte della vostra maratona. Lo voglio rileggere. Fratelli miei, io non penso davvero di avere già conquistato il premio. L'Apostolo Paolo che sta parlando, dopo che già aveva fatto un buon percorso nella sua vita, aveva fondato tante chiese, era stato in tanti posti, dice io non penso di avere già conquistato il premio, di avere finito la mia gara. Faccio una cosa sola, dimentico quel che sta alle mie spalle, buono, cattivo che sia, non voglio cullarmi del mio passato, non voglio essere schiavo del mio passato e mi slancio verso quel che mi sta davanti. Continuo la mia corsa verso il traguardo per ricevere il premio della vita alla quale Dio ci ha chiamato per mezzo di Gesù Cristo. E l'altra cosa che mi colpisce al verso 17 dice: fratelli miei, fate come me, guardate a quelli che seguono il nostro esempio. Tu nella tua vita devi avere dei modelli di esempio e non mi stancherò a dirlo. E sapete quali sono i migliori modelli di esempio per la vostra vita? Gli uomini, la vita degli uomini che ci sono nella parola di Dio. Voi vi dovete mettere in testa che la Bibbia la dovete leggere tutta. Non è possibile che ci sono storie che non conoscete. Perché forse la storia che tu non conosci di quell'uomo, di quella donna nella Bibbia, sarà qualcosa che cambierà la tua vita e alla quale tu ti identificherai e dirai: guarda, quell'uomo di Dio, quella donna di Dio ha passato quella stessa cosa che sto passando io, è riuscito a superarla in questa maniera. E non solo fate questo, ma io spesso vedo anche, vabbè, a parte che so che ci sono quelli che proprio odiano leggere, cioè gli dici: tieni, ti regalo un libro, un regalo peggiore, tipo non me lo potevi fare. Però grazie a Dio ci sono anche quelli che amano leggere. Ma io mi domando, sopra quei 5-10 libri l'anno che tu leggi, 3, 2, 1, quanti libri cristiani ci sono? Volete incoraggiare la vostra vita, ragazzi? Iniziate a leggere le testimonianze di uomini di Dio del passato che hanno fatto la storia. Iniziate a leggere le storie di John Wesley, di Spurgeon, di Lauren Cunningham, sì, troppo recente, vabbè, però anche quello, Renal Bong, va bene, sì, io parto da quelli più vecchi, Bill Wilson anche, certo, una bella testimonianza. Iniziate a leggere le storie di questi uomini, iniziate ad avere dei modelli d'esempio e dire: io voglio camminare come quest'uomo, come questa donna. E poi dice: è vero, non pochi si comportano come nemici della croce di Cristo. Ve l'ho già detto più volte e ve lo ripeto ancora tra le lacrime. Per questa gente il ventre è il loro Dio. Ma stanno camminando verso la rovina. Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo. Il loro ventre è Dio. Sapete cosa significa questo? Sì, la loro pancia. No, non sta parlando di cibo. A quest'ora io proprio ero perso. Il loro ventre significa il soddisfare il loro ego, i loro desideri. E non solo quello, significa anche l'arricchirsi, perché c'erano finti apostoli che andavano nelle chiese e predicavano il Vangelo solo per arricchirsi, per ricevere del guadagno, persone sfaticate che non volevano andare a lavorare e pensavano: adesso vivrò di questo, delle offerte che le chiese mi danno andandomene in giro. Mentre c'era un apostolo Paolo che veniva perseguitato per il Vangelo e dice: queste sono persone che vogliono soddisfare solo il loro ventre, riempire la loro tasca, riempire i loro desideri, ricevere dei like su Instagram, ricevere dei like su Facebook ma non lo usate più, su Snapchat, perché la cosa importante è che le persone mi mettono mi piace. Poi non ci fa niente se io scendo a compromessi con la mia vita, non ci fa niente se io rendo il mio corpo, la mia immagine, la mia persona merce di scambio per un like. La cosa importante è essere accettati dagli altri, riempire il mio ventre, soddisfare me stesso. E sapete perché questo succede? Perché tu non stai facendo quello che abbiamo cantato prima. Se Cristo è tutto per te, è tutto ciò di cui tu hai bisogno, le altre cose non ti servono e le inizierai a vedere come spazzatura. Perché è Cristo che soddisfa la tua vita, perché è Cristo che riempie il tuo vuoto e il tuo bisogno di essere amato e di essere accettato. Solo Cristo. E voglio concludere con un'ultima lettura. Ebrei capitolo 12, dal verso 1 al verso 4. Eccoci dunque posti di fronte a questa grande folla di testimoni. Sapete di chi sta parlando? No, vabbè, vi faccio il preambolo. Nel capitolo precedente, ok, l'autore di Ebrei parla di tutti gli eroi della fede del passato e dice: ecco dunque posti noi che siamo di fronte a questa grande folla di testimoni, cioè noi che ci dobbiamo confrontare con questi eroi del passato, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, come Davide, come Noè, come Mosè, Ok, noi ci dobbiamo confrontare a questi. Il nostro metro di misura, il nostro confronto è con queste persone. Wow, siamo in mezzo a una sciata, tutti pari. Anche noi, quindi, liberiamoci da ogni peso. Liberiamoci dal peccato che ci trattiene. Corriamo decisamente la corsa che Dio ci propone. Questi versi voi li avete anche sentito? Lasciando le cose che ci stanno dietro, corriamo la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Però così si capisce forse anche meglio. Decisamente la corsa che Dio ci propone, teniamo lo sguardo fisso in Gesù. È Lui che ci ha aperto la strada della fede e ci condurrà sino alla fine. Egli ha accettato di morire in croce e non ha tenuto conto che era una morte vergognosa, perché pensava alla gioia riservata per Lui in cambio di quella sofferenza. Ora Egli si trova accanto al trono di Dio. Pensate a Lui che ha sopportato un attacco tanto violento da parte dei peccatori. Così non vi lascerete scoraggiare e non cederete, perché la vostra lotta contro il peccato non è ancora finita. Non avete ancora combattuto fino alla morte. Slanciati verso quello che c'è dopo, perché la tua vita non è finita. Perché i sogni e i desideri che Dio ha per te in ogni area della tua vita non sono finiti. Ma preparati, allena la tua vita, allena la tua mente, e ciba il tuo spirito, ciba la tua mente. Preparati anche dal punto di vista formativo per il lavoro. Tante volte noi ci lamentiamo, non c'è lavoro, non c'è questo, non c'è quello, e poi ci sono ragazzi che io vi vedo a volte, non sapete neanche come si accende un computer, e non è un modo di dire. Non sapete come si avvia un software. E oggi noi siamo in un'era digitale dove, se voi andate a vedere gli annunci di lavoro, il 70% degli annunci di lavoro di aziende che non riescono a trovare persone sono tutti sviluppatori, ok? Programmatore, e noi non sappiamo accendere un computer, perché vogliamo fare i lavori che facevano i nostri nonni. I lavori alle Ferrovie dello Stato, Fineno, sono tutti figli dei ferrovieri. I lavori all'ST, Fineno, sono tutti figli di quelli che lavorano all'ST. E neanche. Tranne i sciccazzi. Quei lavori sono finiti. Chi è tuo cognato? Vabbè, ma Luca fa un lavoro migliore, no? Di lavorare all'ST, no? Schiavizzato anche lui, questo di me. Vabbè, questione di punti di vista. Noi ci siamo a scuola, a noi ci preparano per lavori che si facevano 100 anni fa. Come ti stai preparando tu per il mondo di oggi? Cosa stai facendo tu per aumentare la tua conoscenza? Pensate che andare solo all'università basterà? Mi è piaciuto quello che ha detto Andrea. Mi vado a fare un master a Milano, dove ci sono le aziende, ci sono quelli che sanno lavorare e mi possono trasferire la loro conoscenza. E la stessa cosa è nella vita spirituale. Se tu vuoi crescere spiritualmente, devi stare accanto a persone che conoscono la materia, perché le stanno facendo le cose. Amen. Pochi amen. Amen. Sono contento, perché penso che almeno il 50% di voi questa sera abbia ricevuto qualcosa da parte di Dio. Non so per l'altro 50%, ma spero che sia stata una sfida e uno sprono questa sera per iniziare a cambiare qualcosa nella tua vita. Non dico tutto, ma qualcosa. Ci vogliamo alzare in piedi?